day. Time to play the game. It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it.
E benvenuti alla 33esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Boulder, Colorado.
Io sono un depresso ma anche risorto Alberto Cantù da Osmate Velate, provincia di Monza e Brianza. Ema,
perché siamo al 33esimo, sei
depresso ovviamente per motivi di tifo dei Falcons. Ma... risorto perché 33 puntate, gli anni di Cristo, quindi c'è sempre
Anche perché
per
tre
noi.
Giorni dopo, 40 ore dopo la partita, tu ovviamente muori e risorgi. Tra l'altro io sono pure mezzo, infatti sono tutto... a parte che il lavoro mi uccide, i miei Broncos sono 0-3, fanno schifo. Ho bisogno di cocco.
Se volete un podcast vincente, avete sbagliato tutto. Andate quello dei Patriots o... c'è dei Chiefs.
Esatto. Quello dei
Chiefs. No, dei Chiefs non c'è.
Che non va tanto. C'è la fanbase bandwagoner, c'è, non ti preoccupare.
Ma arriveranno. Se continuano così,
arriveranno. Figurati. Che hanno 10 anni di Mahomes. Stai scherzando?
No, lo apro bene. Io se vogliono un podcast sui Chiefs. C'è problema.
Ma andiamo noi. Cambio. Va bene. Allora, settimana, noi siamo alla week 3. Settimana dalle partite, devo dire, molto, 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 molto interessanti, che servono quasi di playoff. Non so se tu pensi la stessa cosa.
Eh beh, anche solo i secondi, cioè i prime time di domenica e lunedì, c'era proprio quella Roma di playoff.
Vabbè, c'era Texas Steelers, praticamente playoff. Chiefs Ravens, praticamente finale di championships. Poi che cosa c'era?
C'era Packers Saints.
Packers Saints, i Titans Vikings erano due cose diverse.
C'era Panthers Chargers.
Guarda, però comunque vede che il signorino Herbert fa delle minchiate, però 300 yard le fai, devo dargli onore a me.
Intanto io rido, ma i Panthers hanno una vittoria in più dei Falcons in questo
momento.
Cazzo da ridere. Poi c'era Cowboys, sì. Se proprio
c'era
vogliamo,
Cowboys,
c'era Cowboys.
Seahawks, giusto, quindi un bel po' di partite. Ma la vera partita che invece ci ha veramente in qualche modo sorpreso in modo negativo è la partita della sconfitta dei Cardinals.
Sì, ma che in realtà ne parlavamo prima, puoi anche rigirarla come sorpresa in positivo da parte dei Lions, che hanno vinto una partita che non li vedeva comunque nettamente sfavoriti, l'hanno vinta 26-23 e l'hanno vinta intercettando 3 volte Kyler Murray.
Che ha fatto un sacco di errori mentali, tra virgolette, cioè non so se erano molto preparati i Lions o poco preparato lui, perché a un certo punto davvero lanciava Pickett, ma quello è brutto. Allora, prima cosa, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito in diretta su Red Zone, che abbiamo deciso di chiamare quelli che Red Zone o quelli che il football, ancora dobbiamo...
Bootleg, insomma, quelli che c'è.
Quelli che... mi sento molto cane secco, tutti quelli che... Però una cosa qua proprio da boomer di YouTube e di Facebook. Noi quando guardavamo la partita, la commentavamo, abbiamo rivisto un paio così al volo le azioni, ho detto, ma questo è una pick brutta. Cioè, non è che ne ha fatte una, ne ha fatte tre. Non sappiamo se... Non so se i Lions abbiano deciso di giocare quella partita proprio fino alla morte o se è stata proprio chiusura mentale di Murray, che solitamente è uno dei più precisi su queste cose. Quindi, questa qua ancora la devo rivedere, sinceramente. Non so tu.
Sai che secondo me è più il fatto che ci ha abituato talmente bene, aveva talmente tante aspettative Kyler Murray, che vederlo faticare, insomma, a prescindere dalla situazione... ti fa forse ancora più effetto. La prima è proprio un errore di placement del pallone, lui la mette troppo alta, il tight end fa solo in tempo a smanacciarla e poi arriva proprio in bocca alla safety dei Lions.
Perché guarda, però se l'aveva smanacciata era contro i Falcons, tu vedi che la palla finiva sul piede e andava direttamente a Torrey Smith, che era ancora a casa in pantofole.
Ma chiaro, cioè, ma questa è l'ABC ormai. Però io onestamente guardandolo avevo il sospetto che i Lions avessero cambiato molto. Ora rivedendo le pick, in realtà ce n'è una molto brutta per Larry Fitzgerald, che in cui i Lions giocano a zona. I Lions, dovete sapere che essendo una squadra allenata da Matt Patricia e quindi proveniente dal coaching tree dei Patriots, gioca predominantemente a uomo. Quasi
tipo
esclusivamente
80,
a uomo,
80% tipo.
Quasi, sì siamo su quelle cifre lì. E nella seconda pick Kyler legge male, comunque magari è sorpreso dal fatto che i Lions stiano difendendo a zona in cover 3 per la precisione, prova comunque a lanciare per Fitzgerald che viene anticipato dal linebacker. E poi nell'ultima, se non ricordo male, l'intercetto viene effettuato da Jeff Okuda, che ha iniziato malissimo. Tra l'altro, prendete quando il giocatore che Kyler praticamente lascia in mutande per segnare poi il touchdown su
esatto.
corsa. Ecco quello Jeff Okuda, terza scelta, cornerback. Kyler Murray che lo scaviglia come se fosse un
pensionario. Praticamente, se fosse stato NBA, l'avrebbe posterizzato.
Di base l'ha proprio umiliato, perché Kyler è quell'atleta lì. Il vantaggio per lui, secondo me, Ema, è che comunque può sopperire comunque con le gambe quando le cose non girano sui passaggi, come è successo domenica. Non lo so, tra l'altro sto rivedendo ora l'ultima, lancio in ritardo su un terzo e 12, ha provato a forzare la palla e Okuda è stato molto bravo. Non so, questo cambia le tue prospettive sui Cardinals o secondo te è un inciampo?
Allora, io ancora rimango sulla mia bold. Allora, abbiamo detto una, ripensando a quello che abbiamo detto all'inizio stagione, proprio quattro settimane fa, quando facevamo la puntata numero 30 con le previsioni. Allora, sui Broncos l'abbiamo cannata di grosso come uno dei migliori attacchi, perché comunque si sono fatti male tutti. Si è fatto male il right tackle, si è fatto male il quarterback, si è fatto male il Sutton, si è fatto... Quindi questo. Ma
fai prima dire che non si è fatto male.
Abbiamo 130 milioni di dollari su 200 in injury reserve. Questa non voglio aggrapparmi alle scuse, però un pochettino lo è. Invece le mie due bold praticamente, che erano i Texans che andavano sicuramente 0-3 sicuro, forse 0-4, anche se adesso chi dovrebbe incontrare Minnesota, loro manco mi ricordo chi dovrebbe incontrare.
E sì, quindi, dovrebbe essere Minnesota.
Quindi potrebbero fare 1-3. L'altra era che tutte e quattro i team dell'NFC West andassero ai playoff, cosa possibile. Ci sono i Mets di Chicago che adesso con Foles potrebbero fare un po' meglio, però secondo me Arizona è ancora da playoff. L'unica cosa che mi preoccupa è che Buddha Baker si è fatto male alla mano e quindi sono senza il loro miglior defensive back. Questo è ancora da valutare. Mm-hmm. Ma cioè, il potenziale c'è. La difesa è un po' meno senza Baker, però il potenziale c'è. Magari adesso impara, spero che Murray impari dai suoi errori, anche Kingsbury possa imparare i suoi errori e ne escono vittoriosi.
Sai che io non vedo l'ora di vedere Seahawks Cardinals, a me saranno due partite
epiche,
spettacolari. Sì,
epiche.
Epiche come il pareggio tra Eagles e Bengals, ma sono quei livelli di epicità.
Praticamente.
Con una squadra che rifiuta di calciare a 15 secondi dalla fine dell'overtime. Ovviamente stiamo parlando degli Eagles. Risultato della partita molto sorprendente è stato di 23-23. E non so tu cosa ti dice?
Quando l'abbiamo vista in diretta c'era il direttore che praticamente si metteva nei capelli. Picciò, è vera è verità, però provateci. Fra l'altro c'è su Twitter c'è un profilo che non mi ricordo adesso il nome di questo profilo, ma che va a dire quali sono i giocatori, quali sono le squadre, quanto sono codarde, l'indice di codardia. Tipo il loro aver pantato in OT dalle 43, una cosa del genere, dalle 43-44, nel 95esimo percentile di codardia, cioè proprio vette massime. Adoro quella cosa. Ogni volta non mi ricordo mai come si chiama, ma adoro quella cosa. Adoro questa pagina. No, ma più che altro partita in cui Io voglio dire una cosa, c'è Giorgio che probabilmente ci ascolterà. Ciao Giorgio Brunotto, vedo farmi un piacere. Voi dovete, sappiamo che Mr. Barrow, Joe Barrow è fortissimo. Davvero un quarterback così che non si vede forse a primo, come prima assoluta, che tolto Murray forse davvero, tempi di luck, una cosa del genere. Così però non può funzionare, ha preso una para di botte che poverino, gli ho visto, è stata una che penso abbiano mostrato anche nella chat di Telegram.
Sì, quella che gli ha dato Malik Jackson.
Madonna, praticamente vedi il collo che va da una parte e il corpo dall'altra. Madonna, cioè botta brutta. Secondo me dovrebbero panchinarlo per la sua salvaguardia, perché...
Wow. C'è da dire che ne avevamo parlato credo anche nella puntata scorsa, il matchup tra l'offensive line dei Bengals e la defensive line degli Eagles era forse uno dei più squilibrati della settimana e si è vista tutta. Cioè, secondo me i Bengals stanno giocando col fuoco, francamente.
Assolutamente. Ma perché, quanti hanno subito? 13 sack la partita scorsa?
13 colpi, 8 sack e un sacco di hits, un sacco del genere.
No, così ma... secondo me non arriva a fine stagione.
Io non ti dico a livello di infortuni, può succedere, ma la cosa, il vero problema è che tu lo rompi psicologicamente.
Eh sì.
Che è una cosa che tu scherzi, ma è una cosa vera, come Rosen. Come è successo a Rosen. Allora, oddio. Borrow ha le gonadi un attimino più voluminose di quelle di Rosen. Però guarda che passare tutta la stagione a pigliare botte rischia di... veramente di romperti psicologicamente o perlomeno di condizionarti. Io ho un rischio che non so se mi prenderei. Onestamente è una situazione strana, perché cosa fai? Lo tiri fuori? Cioè allora ammetti che stai giocando per perdere, è presto sicuramente. Però io ti dico la verità, io se la stagione va tipo per uno 0-1-5, 0-1-6, inizierei a fingere un infortunio, lo metterei alla prima botta che piglia, lo metto in IR e ne riprendo.
Secondo me stanno davvero giocando male, davvero giocando male.
Che poi, ma paradossalmente non sono neanche la squadra che ha problemi più gravi a livello di quarterback in questa partita, perché Carson Wentz a proposito di quarterback rotti, madonna mia.
Vabbè, allora partiamo, quello che ha più problemi con i quarterback sono i Broncos, perché adesso siamo arrivati al decimo.
No, dicevo di questa squadra qui,
ma
di questa partita qui.
Wentz, diciamo settimana scorsa, due settimane fa, adesso manco mi ricordo,
settimana scorsa,
che probabilmente gioca davvero infortunato. E quello che mi fa incazzare di più, ed era il motivo per cui dicevo, gli Eagles gli manca la cosa della speranza, è perché sanno che Hurt non lo metteranno mai a meno che lui non è KO, perché significherebbe ammazzare psicologicamente Wentz. No, mi sono fatto male di nuovo, mi sostituiscono, e comunque adesso non so quanto è il suo dead money, saranno altri 160
milioni tipo l'anno prossimo, una roba esagerata.
Esattamente, quindi non lo vogliono togliere, anche perché tradarlo non potresti, perché comunque se poi si aggiusta ci fa una figura di merda, se gioca male non lo puoi panchinare, perché ci sono 100 milioni, quanto erano? Manco ha firmato per 130 milioni due anni fa,
sì.
Quindi sono cose che non vuoi fare.
Secondo me il problema è che, cioè, Wentz è infortunato in testa in questo momento, nel senso che è totalmente sfiduciato, lo si vede in qualunque, veramente in qualunque aspetto.
Sto immaginando
del
il cervello coi cerotti adesso.
Sì, no, ma è così, sta sbagliando tutto lo sbagliabile, cioè dire che poi gli Eagles hanno problemi di linea, hanno problemi di playmaker, hanno sempre infortuni, tutto quello che vuoi, però Wentz è proprio in difficoltà psicologica totale, ha sbagliato dei lanci come una wheel route per il running back Miles Sanders, con chilometri di spazio davanti l'ha proprio mancato male. Tu, per quanto male possa pensare di Wentz, è un giocatore che quel lancio lo mette. E il problema, io, guarda, mi dispiace per gli Eagles perché sono una squadra per cui simpatizzo, diciamo, che seguo molto, però questo sta bene, veramente bene, al GM, a Will Roseman e al coach Doug Peterson, perché con la pick di Jalen Hurts hanno fatto un disastro, perché come dicevi tu non lo farai mai giocare, perché non puoi tenere in panchina 100 milioni di quarterback, ma in più hai distrutto psicologicamente questo 100 milioni di quarterback. Perché questo, ricordiamoci che Wentz l'anno scorso è finalmente riuscito a scacciare il fantasma di Foles facendo i miracoli a fine stagione per portare gli Eagles ai playoff. E tu come lo ripaghi? Prendergli un quarterback giovane, carismatico, che è lì sul trespolo, che nel mercato di pazzi che è Philadelphia, adesso stanno tutti strillando di mettere in campo Hurts. hanno fatto una stronzata e adesso ne pagheranno le conseguenze.
Sì, credo che abbiano più che altro preso Hurts perché se, come value ci stava quella pick, ma non nel roster in cui era. Infatti, esatto. Io pensavo se Wentz non collassa, poi l'anno prossimo se la rivendono in qualche modo la pick per una prima. Boh. Una prima alta magari, non lo so, ma la situazione la situazione a Philadelphia non mi è assolutamente chiara e mi dispiace anche perché hanno perso tutta l'offensive line, cosa che in questo momento in realtà gli serve. Ma invece, parlando di offensive line che sono incredibilmente migliorate, ce ne sono due che hanno giocato contro settimana scorsa. Ci sono i Rams che sono tornati nuovamente a spostare gente a destra e a manca nella loro, con la loro onside zone. Io sbaglio sempre.
Outside.
Dico, non è offside, non è outside. C'è qualche. La stanchezza, picciotti. Outside zone. E invece la linea dei Bills, zitta, permette ad Allen di stare 4-5 secondi e di non prendere botte. Cosa che io non inizio stagione non ci avrei manco mai pensato. Quindi sì, la partita, forse la partita più bella, non lo so, perché anche quella di Seahawks e Cowboys è stata meravigliosa, ma come recuperi, soprattutto per un tifoso Falcons che vedo un 28-3 recuperato e che però finisce
recuperato
è stata una partita molto molto bella.
Esatto. La partita è mai finita 35-32 per i Bills. Non so, poi ti lascerei su Josh Allen, mi piacerebbe sapere la tua. Volevo, se sei d'accordo, dire qualcosa sui Rams, perché ai Rams abbiamo dedicato un capitolo di The Playbook e quindi anche quest'anno sto cercando di seguirli quanto posso per vedere come McVay sarebbe riuscito a tirar fuori dal guano i Rams e il loro attacco. Devo dire che ci sta riuscendo alla grande. E quello che ho visto in questa partita è che, come dicevi tu, la linea è tornata a bloccare, ad aprire autostrade, ma è il come che è interessante. Che io ho notato delle cose, poi visto che oggi è uscito anche un articolo di Ted Nguyen, ospite di Bootleg, scusate se poco, su The Athletic, che parlava dell'attacco di Rams, a dire che delle cose le avevo notate, altre meno. Insomma, faccio un sunto tra quello che ho visto io e quello che ha visto lui. Per cui i Rams fondamentalmente non hanno stravolto il loro attacco, ma hanno aggiunto delle piccole modifiche molto efficaci. Ad esempio, prima sai che loro facevano: io corro outside zone, quindi corsa esterna verso destra, e allora ho un ricevitore in jet motion che va verso sinistra, verso il lato opposto, per portare via uomini e per guadagnare spazio verso l'esterno.
Invece ora
quest'anno hanno iniziato a fare jet motion verso il senso della corsa.
C'è un'azione, se me ricordo la vado a cercare, la vado a postare. C'è l'azione in cui Rob Woods praticamente fa la jet motion nella direzione dove andrà la linea, ma non per prendere il pallone, va a fare il blocco. Cioè praticamente è un bloccatore aggiunto, anziché cercare di muovere per mettere la minaccia della ricerca. No, io ti vado con Robert Woods, che è un receiver, cioè, per carità, non è un tight end, cioè, per carità, Atletico, però comunque sempre un wide receiver. Che vedi che sposta c'è, non mi ricordo se è Brown o Anderson che adesso non mi ricordo chi è che corre in quell'azione. Però beh, quando l'ho detto, ma adesso sono i wide receiver che fanno sta cosa. Vabbè, no, wide receiver nuovo tight end.
No, tra l'altro o blocca o anche solo spostandosi verso il lato della corsa, cosa fa? Sbilancia. Facciamo così, i Rams corrono verso destra con in più la jet motion del ricevitore sempre verso destra. Allora la difesa si sposta veramente verso quel lato. E cosa succede?
Taglio.
Che si aprono delle cutback lane gigantesche. Cutback cosa vuol dire? La corsa è verso destra, ma il running back deve leggere se c'è spazio verso destra vado a destra, altrimenti inizio a tornare indietro e se è necessario torno anche verso sinistra. Ed è quello che succede e quello che sta funzionando. Stanno giocando tanto 11 personnel. Mi aspettavo che giocassero più 12 personnel, quest'anno più o meno i numeri sono quelli dell'anno scorso. La grande novità è che Goff sta giocando da Dio, e il motivo secondo me è ben preciso,
perché c'è Vay che adesso c'ha un microchip nel suo cervello.
Sì. No, a parte che sta leggendo bene, chiaro che gliele dice McVay in cuffia, quindi vabbè. Però come stanno usando Goff è ottimo. Ad esempio, sono andati sotto 28-3, giusto?
Dobbiamo capire, bisogna, nella narrazione secondo me dire che fa solo 28-3 non è corretto. Secondo me i Rams, dico questo prima che dici la tua cosa, loro erano, secondo me i Rams erano, non voglio dire in controllo della partita perché non è vero, però erano in controllo dell'attacco. Loro sapevano che loro nella end zone ci sarebbero arrivati, non ci sono arrivati perché poi c'è stata la pick di Goff all'inizio, che poi l'ha portati al 28-3 eccetera eccetera, però loro erano sicuri dei loro mezzi. Non a caso, tu sai quante corse hanno fatto dal 28-3 al 25 al 30?
Guarda, ma fondiamo i discorsi, perché io ero proprio lì che volevo arrivare, perché hanno corso tanto anche quando erano sotto di molto, mentre l'anno scorso quando andavano sotto di tanto giocavano un attacco più tradizionale dalla shotgun con tracce più tradizionali, che è esattamente quello che Goff non sa fare. Sono contento che l'hai notata anche tu questa cosa, che nonostante fossero sotto di 25 punti nel secondo tempo hanno continuato a correre, hanno corso bene, quando hanno lanciato l'hanno fatto nel modo giusto, e da lì che poi la partita è cambiata. È il come hanno lanciato che a me è interessato molto, che è che Goff non lancia più lungo. L'anno in cui c'era Brandon Cooks, il 2018, in cui erano esplosivi e tutto, Goff lanciava tanto profondo. Quest'anno Goff è primo per yard per tentativo a 9.6, ma è esattamente ultimo per yard in cui il pallone viaggia in aria, che a 6.2.
Peggio di Breece?
Non tentate yard, ah, okay. Capito? Perché ci sono tantissime yards after the catch, ed è primo anche Goff per distacco, per quantità di separazione che riceve Torreale nel momento in cui riceve il pallone. Vuol dire che sono lanci che proteggono Goff, perché sono lanci corti per ricevitori aperti, e questo sta facendo fondamentalmente la differenza, secondo me.
Quello che secondo me sta facendo McVay è, in memoria di quello che è successo l'anno scorso, in memoria di quello che è successo soprattutto nel Super Bowl 53, è che Goff non è molto confortevole, non si trova quando deve essere lui a portare la vittoria, nel senso che se in un sistema in cui corre e lancia si sente molto più sicuro di uno solo, la partita è tutta sulle mie spalle. Mentre in questo modo, con soprattutto McVay, in questo modo sta dicendo alla squadra: noi siamo una squadra che corre e poi facciamo bootleg, facciamo altro play action eccetera eccetera. In quello Goff è nella sua bubble, nella sua bolla di, nella, come si dice in italiano,
comfort zone.
Non mi viene come si dice.
Zona di comfort.
Sì, zona. Cosa di comfort? Non lo so. Non mi viene chiamarla comfort bubble.
Sta chillando.
Esatto. E quindi riesce a dare il meglio di sé. Poi poi c'è Mac. Non mi ricordo come era MacBot. C'è versione Matrix con. C'è McVay nel corpo di Goff. Non so come spiegarvelo. Perché esattamente. Ti dico, allora, vuoi che adesso sarà così? Ci sarà la safety che farà in questo modo. Tu devi portarle. Guarda, tu la prima cosa che guardi è lì. Questo è bellissimo. Questo ormai è. Secondo me si parlano in questo modo. L'altra. Per quanto
riguarda
la partita nelle nostre All 22, però adesso che ci ho pensato, l'aggiungiamo.
L'altro discorso è come hanno giocato i Bills. Sono stato positivamente, la prima partita che guardavo in All 22 dei Bills, e sono stato positivamente impressionato anche da come è un attacco interessante, perché giocano anche loro quasi sempre in personale, quasi sempre spread, con la variante che giocano in modo intelligente. Ad esempio hanno tre ricevitori e il tight end fuori, quindi solo i 5 uomini di linea, e corrono perché la tasca è, cioè la box è meno folta di giocatori che difendono le corse. Ottimi lanci aperti dallo schema per Josh Allen, che comunque sta migliorando, questo ormai l'abbiamo detto in tutte le salse del mondo, però c'è ancora ma quella cosa che non riesco a farmi andare bene di Josh Allen, che ogni tanto gli si spegne il cervello, ma completamente. L'intercetto che ha lanciato domenica, lui praticamente riceve, cioè gli arriva un blitz centrale non coperto dalla linea, lo evita perché comunque una bestia fisicamente, e anziché accettare, sei sopra di 25, ragazzo mio, ti hanno preso, terzo down, pigliati il sack, lanciala via, invece la lancia in triple coverage per un tight end, intercetto. Insomma, non è stato l'unico errore mentale, è quella la cosa che ancora voglio che Josh Allen mi dimostri contro avversari anche superiori ai Rams, io voglio vederlo contro i Patriots, onestamente.
Beh, quello saranno due partite molto molto interessanti. Ma a proposito di partite che probabilmente rivedremo, la lunedì notte c'è stata Chiefs Ravens ed è stata una partita, come dire, posso, viene da dire una partita brutta. Non lo è stata, però era meno molto meno delle mie aspettative. Non so per te. È stata una partita in cui i Chiefs sono stati tremendamente in controllo tutta la partita. Io penso che i Ravens non fossero mentalmente pronti a giocare contro i Chiefs, e ti spiego anche perché. Nel primo drive loro hanno con le azioni tutte preimpostate in cui si sono allenati, sono passati attraverso il burro, tranne il red zone, che si sono dovuti arrendere a un field goal. È una cosa che con Mahomes non puoi permetterti di fare, per il semplice motivo che se tu perdi quei 4 punti ti ritrovi nell'arco di niente di 11 sotto. Soprattutto nel momento in cui, secondo me, quello che devono fare era, va bene, non manco mi ricordo se era quarta e 3 o quarta e 2, vai, perché con Mahomes non puoi permetterti di lasciare nessun punto indietro. Anzi, hanno pure avuto la fortuna / sfortuna, e adesso ti dico perché sfortuna, di fare un drive. No, scusa, di ritornare il calcio subito dopo il touchdown dei Chiefs, perché si sono ritrovati con la difesa che praticamente era già, si è praticamente seduta, e è dovuta ritornare a giocare. E secondo me lì non ci sono stati. Poi mentalmente la difesa dei Ravens ha fatto un sacco di errori. C'è il lancio quello di Mahomes per Hill, quello credo che lo possiamo anche quello posterizzare come i lanci che vanno definiti come per la perfetta coverage. C'è il lancio perfetto che lo batte, perché quel lancio è, io mi sento, io con Mahomes ho un problema, siccome dei Chiefs non posso tifarlo. Però mi viene da pensare come Homer Simpson, stupido sexy Flanders.
Stupido sexy Mahomes.
Stupido sexy
Pat.
Esatto, perché ha lanciato una palla che è proprio perfetta, che c'era Hills marcato da Peters era nella posizione corretta, la coverage era quella giusta, non è, l'ha lanciata proprio alta, che Peters comunque, ok, non è altissimo, però comunque per saltare salta, gli passa sopra le manine, dritta dritta nelle mani di Hill. Sono i lanci che tu dici, manco ti puoi incazzare con la difesa, ma come non ti puoi neanche incazzare con la difesa?
No, poi, questo sono d'accordissimo.
Poi anzi, non so cosa ne pensi della partita, io poi faccio un'unione tra i Ravens e Green Bay.
Allora facciamo così, chiudiamo questa e andiamo di là.
Per quello infatti ti dico, parla tu che io poi faccio un mashup con tutto.
Ok, dopo tu fai il gancio per... fai l'end-off verso Packers-Saints. Allora, a me la partita non è piaciuta, mi ha fatto ululare. Veramente, quando l'ho riguardata la mattina per certi lanci di Mahomes, io sono impazzito.
Ma il problema è che mi aspettavo che fosse tipo head to head, capito? Mi aspettavo un
43-42. No, ma quello
42,
sì, no, ma chiaro, capito? chiaro. Allora, ci sono tanti problemi. Tra l'altro, se volete una discussione più approfondita su questa partita, io ho da poco registrato con i ragazzi di Quarto e 29, che è il podcast dei Ravens, abbiamo parlato praticamente solo di quello. Qui cerco di condensare i temi più importanti. Secondo me, per quanto riguarda l'attacco dei Ravens contro la difesa dei Chiefs, io mi aspettavo che innanzitutto che i Ravens fossero più aggressivi, perché loro, come dici tu, i Ravens partono bene, primo drive li porta in red zone, terzo e tre passaggio incompleto, e su quarto e tre calciano. Io questa cosa non la capisco mai. Se contro i Chiefs 3 punti non contano nulla. Non contano, cioè sono come le banconote false, non contano nulla. Devi andare a segnare, devi andare sempre per i 7 punti. Cosa è successo poi? Che ovviamente i Chiefs hanno segnato, i Ravens sono andati sotto, sono andati un pochino nel panico, hanno iniziato a chiedere a Lamar di lanciare di più. Lamar in queste situazioni frenetiche in cui deve recuperare fa fatica, e quindi le cose insomma sono state così. Menzione d'onore per la difesa comunque dei Chiefs, che ho trovato molto pronta. Tra l'altro c'è una statistica che non mi è sembrata vera riguardo la partita, però ho visto che Spagnuolo ha portato un cover zero blitz, quindi blizziamo tutti e facciamo marcatura uomo dietro nel 28% delle case difensive, delle snap difensivi. Fosse vera sarebbe una cosa mai vista. Credo che però che sia limitata al quarto quarto questa statistica, la controllo e poi vi faccio sapere. Però anche sulla run defense, ti ricordi che io settimana scorsa ti avevo detto che avevo paura della difesa delle corse dei Chiefs contro i Ravens, invece hanno retto molto bene. Dall'altro lato, ma ci sono dei problemi nella difesa dei Ravens, ma come c'erano ad inizio stagione l'anno scorso, io sono convinto che li risolveranno. Non hanno neanche giocato così male, secondo me, solo che Mahomes era in modalità distruttore di universi, così come Andy Reid e Eric Bieniemy, e quando le cose vanno così, guarda, non c'è neanche da dire, cioè non ha senso giocare contro questi qua, perché nelle volte in cui i Ravens sono riusciti a portare pressione, Mahomes è uscito dallo spartito e si è inventato le sue cose, che sono quelle che mi fanno ululare. Ma durante la partita Mahomes è stato perfetto nell'eseguire il piano, il punto è che il piano di Reid era perfetto. Sai che abbiamo fatto una puntata sul blitz, ma ci sono tantissimi modi di battere il blitz. Reid li ha usati tutti, e tutti al momento giusto, che fossero screen, che fossero corse, che fossero passaggi corti per le hot route, tutto quello che si poteva fare l'ha fatto, e quindi il risultato è una diretta conseguenza di questa cosa qui.
Assolutamente, c'è stato, mi ricordo che era terzo e 12, che però la difesa di Ravens non c'era la spy che dovrebbe seguire Mahomes, e c'era praticamente campi di grano completamente pronti per essere assaltati. Proprio praterie. Poi secondo me ho la sensazione che Mahomes col blitz, cioè quasi quasi gli piace. Sì, tu vieni.
Ti va a nozze. Ah, Ema, c'è una statistica. Aspetta che continua che te la trovo, perché è epica.
Ok, una cosa che ho notato, che lui non lanciava al giocatore, lui lanciava allo spazio, il che mi ha fatto ricordare che al college lui giocava praticamente nel air raid di, fra l'altro, di Kingsbury. Mm-hmm. E quindi loro Kingsbury non gli ha insegnato a lanciare al giocatore, gli ha insegnato a lanciare allo spazio. Sa esattamente dove sarà Hill, dove sarà Hardman, dove sarà Kelsey. Quindi per lui va, non va, non guarda la difesa, guarda gli spazi. È una cosa, raga, sì. Io mi dispiace per i miei Broncos, però per i prossimi 15 anni saranno veramente brutti anni.
Allora Ema, vuoi sapere cosa ci hanno guadagnato i Ravens da blizzare Mahomes nelle tre partite che hanno giocato contro di lui fino adesso in carriera? Okay. Allora, Patrick Mahomes contro il blitz dei Ravens nella carriera: 64 drawback contro il blitz dei Ravens, 48 su 63, quindi 76.2% di completi, 6 touchdown e 0 intercetti, 554 yard, un sack. Cioè, sono cose senza senso.
Non ha
Infatti
senso.
Ne abbiamo parlato più volte, che il modo per limitarlo è giocare come giocano Chiefs Chargers e 49ers, però anche lì quando è in forma non basta, quindi
non basta.
Io smetterei di cercare la formula finché qualcuno ci inciampa nella formula per fermare questi Chiefs e poi gli altri iniziano a copiarlo. Al momento non esiste una difesa in grado di fermarlo.
Ma un discorso che si può fare è su come sono costruiti i Ravens, nel senso che non sono una squadra che in questo momento riesce a giocare quando è sotto. Loro sono 0-9 quando sono in svantaggio, perché il loro mantra è: ti corriamo di sopra e ti ricorriamo di sopra, e quando sono in svantaggio non possono, e tutto sulle spalle di Lamar a lanciare. Non so se sia Roman, che è l'offensive coordinator, non so se sia una decisione, non so se Lamarone non sia pronto, non lo so sinceramente. Non sono capaci, non sono costruiti per recuperare. E da questo ti passo invece a Green Bay contro i Saints. Partita anche quella bellissima, che sapeva anche di playoff, ma ho parlato anche con Salvatore di questo, e con Salvatore Ioppolo, che è stato anche lui ospite. Una cosa che ho notato è la prima, che allora sul discorso di Breeze, che non ha più il braccio è braccio di ferro con lo shortage di spinaci è ormai assodato. Ma quello che ho notato, che un'altra squadra che potrebbe avere problemi quando è in svantaggio, è Green Bay, perché Green Bay se l'è tenuta testa a testa fino all'errore di Hill, ma ho avuto l'impressione che in realtà i Saints all'inizio, quando correvano sia con Murray che con Kamara, li spostassero come se non ci fosse, non ci fossero problemi. E questo è un, secondo me Green Bay è formata per stare in vantaggio. Mi spiego, la loro il loro front four non è sufficiente per il bloccaggio delle corse, non a caso Marre e Camara hanno fatto, vabbè, Camara ha fatto sfracelli a prescindere, ma la loro secondaria invece, vabbè, la loro secondaria invece è ottima. Quindi loro, quando sono l'altra squadra, non deve correre ma deve lanciare. Tra l'altro c'era Alexander, che è stella, che è come cornerback, e non sono fatti per recuperare. Io, è vero che c'è dall'altra parte c'è Aaron Rodgers, però ho parlato anche questo con Salvatore, mi ha detto sì, guarda, secondo me al posto di prendere Love e un altro running back, avessimo preso un wide receiver, un defensive tackle, noi saremmo, mi sentirei meglio. Ho detto capito, grazie. Infatti, no, infatti abbiamo parlato con la cosa, ma senti qua, ma Harris dei Broncos com'è? Se vi diamo una sesta, ce lo date? Tipo, chiedolo a me, chiedi ad Elway, però la situazione è questa.
E tra l'altro credo che questa difficoltà dei Packers a difendere le corse in realtà sia anche una cosa che Mike Pettine, che è il defensive coordinator, accetta, perché Pettine è uno di quelli che gioca di più in dime e in nickel, quindi imposta difese leggere, perché fondamentalmente gli interessa difendere i passaggi, gli interessa meno difendere le corse. Hanno giocato, sì, sono stati 23esimi per uso della base defense, anche qui tornate alla nostra puntata su 3-4 e 4-3, e hanno giocato primi per numero di snap giocati in dime, 57%, questo nel 2019. Non è un caso che siano deboli contro le corse, non è neanche un dramma, secondo me, salvo alcune partite.
Mi sono dimenticato di dire una cosa su Raven Chiefs. Non so se hai notato cosa ha combinato il Tricheco Reed a Patrick Quinn. Ci sono un paio di azioni che Quinn, poverino, non ci ha capito nulla. Pensava di dover andare a destra.
Patrick Quinn
invece
è
il
linebacker rookie dei Ravens.
Uno dei migliori linebacker dello scorso anno al college. Aston praticamente non ne ha capito niente. Questa è un'altra cosa che poi mentre Eler là si è divertito pure lui. Ma Bill Belichick che si diverte contro i quarterback rookie, c'è il Tricheco Reed che si diverte con i linebacker. Sulla questione Saints, secondo me avremo modo di parlarne. Abbiamo parlato del disturbo, e secondo me ne potremmo parlare anche settimana scorsa. Perché tanto, se non torna Thomas, appena Camara si fa male, questa squadra diventa il peggior attacco della Lega.
Devo dire che mi dispiace,
assolutamente.
Mi dispiace un sacco.
Perché in questo momento i Saints stanno giocando con Camara e l'offensive line. Il resto, fino a che non mettono non mettono Winston, non andranno da nessuna parte.
Lì sai che avrei il cuore. Io ho paura che succeda, perché avrei il cuore spezzato a metà tra il mio quarterback preferito e la squadra che odio di più. Però, ci arriva. Non poniamoci il problema finché non arrivano. Comunque, sui Saints, guarda, non so, Breeze, davvero. Non so cosa dire, nel senso che può darsi che gli torni, che gli torni un braccio accettabile, sì, però se le cose restano così, no, a sprazzi, perché non, cioè, è anche vero che ad esempio quando è successo Manning poi è stata veramente la fine. Però Breeze, come fai a toglierlo dal campo, Ema? Se sei...
Ma ti sto dicendo, secondo me doveva ritirarsi. Ma visto che siamo arrivati a 40 minuti, siamo a 39, io direi di passare all'altro partitone del è stata una bella settimana scorsa. C'è stata Seahawks Cowboys, ed è stata l'apoteosi dei lanci lunghi e a parte le cazzate di Metcalf, ma è stata una partita
una partita di Big 12 giocata la domenica,
una partita di Big 12 giocata la domenica, esattamente, partita che io mi sa che ho perso Alberto, partita, ecco, l'ho ripreso Alberto, fantastico,
l'ho ripreso all'ultimo.
Sì.
No, stavo concludendo sui Sensei, ma credo. Ah no, stiamo parlando di... Vedi che sono scemo.
Ma stavo parlando da Big 12. Vabbè, è vero, appunto, che la connessione è andata. Allora, però
tu non hai memoria... ma tu non hai memoria a lungo termine sui giocatori, io non ho memoria a breve termine, cioè...
Ma per quello siamo perfetti per fare sto podcast insieme.
Siamo complementari.
No, diciamo, vai, la partita di Big 12, siamo stati... Cioè, partita bella, a un certo punto... Pensavo quasi che i Cavs se la riportassero a casa. In realtà, a parte Russell Wilson in formato MVP, che se continua in questo passo fa tipo 75 touchdown, che sarebbero 20 in più del 2013 di Manning, e là mi piace, veramente mi piangerebbe il cuore. Partita che, in cui hanno mostrato non ti dico la scarsità, infatti la debolezza di Seahawks sul profondo. Infatti non mi ricordo chi hanno firmato Randall, se non ho capito male, un paio di...
Sì, Demarius Randall.
Un paio di minuti fa, quando stiamo registrando. Cioè, l'unica spiegazione perché il cornerback sono ok. Hai una delle migliori strong safety di sempre. E c'hai Wright e... Oh mio Dio, come si chiama il linebacker forte?
Wagner.
C'è Bobby Wagner. Pure c'è Bobby Wagner che comunque è scarso come linebacker. Non è l'unico punto debole di quella difesa. Era la free safety. E se non arriva Randall, non so quanto posso aggiustare. Però hanno preso. Ora vado a cercare la statistica. Hanno preso, se non sono 1000 yard, poco ci manca. Tipo in tre partite. Devo andare a controllare anche quanto ne prendeva in media Seattle. Però della Legion of Boom. Tu che io cerco.
Ok, secondo me, io non sono molto d'accordo che il problema sia la free safety, perché comunque Quandre Diggs è un buon giocatore. È più il problema, cioè i problemi sono due: la difficoltà comunque a portare pressione e il fatto che l'abbiamo parlato mille volte, che per sopperire a questa difficoltà della linea i Seahawks stiano blitzando di più, e però non sono una squadra che storicamente blizza, quindi anche lì ci sono dei problemi di growing pains, dei problemi di crescita che sicuramente poi potranno risolvere o perlomeno tamponare. Per il momento però no, il problema, cioè ci sono anche degli errori del coaching staff. Ad esempio, so se ci hai fatto caso, sì, la stavamo guardando insieme, ma che Ty Wilson, credo quarto o quinto ricevitore dei Cowboys, ha fatto due touchdown, uno di quali lo ha visto in marcatura uomo contro KJ Wright, cioè un linebacker contro un wide receiver, ma chissà come poi Wilson è riuscito a segnare il touchdown. Per il resto, indicazioni sulla difesa di Seattle sono quelle.
Eh sì, appena controllata, hanno preso 1200 yard.
Vabbè, hanno anche beccato tre attacchi molto forti.
Per carità, ma sono sempre 1200 yard in tre settimane. Hanno presi 434 da Ryan, 397 da Newton, 461 da Prescott.
No, poi cioè, soprattutto contro l'attacco dei Cowboys, cioè, secondo me sono tante le squadre che si beccheranno 400 yard, perché Dak secondo me sta giocando da dio, CD Lamb sempre di più trova continuità, Michael Gallup è sottovalutatissimo, Amari, ragazzi, fermarli questi quando lanciano è veramente tosta. Però Emma, cioè, stiamo qua a fare le pulce alla difesa di Seahawks, ma non è che quella dei Cowboys se la passi tanto meglio.
Ah, vabbè, assolutamente.
Anzi.
Non vedo l'ora che firmino per... io non ce la faccio.
Thomas.
Per Earl Thomas.
Per Thomas.
Per Earl Thomas, che fra l'altro non ho capito cosa ha combinato, è venuto più dai a fare l'allenamento con i Texans, probabilmente ha capito che...
Forse era a causa Covid,
Ma era prima, non l'ho capito, non c'era scritto. Secondo me, no, però gli ha detto: voglio andare a giocare a Dallas. Non lo so. Comunque, qualcosa bisogna fare per quella difesa. Perché, comunque, no, anche la difesa dei Cowboys non è proprio il meglio del meglio.
Secondo me hanno mille problemi nella secondaria. Allora, davanti, innanzitutto, Aldon Smith, che si è ripulito da droga e tutto quanto. Sta giocando, è un mostro. A linebacker tutto sommato se la cavano, il problema è sia i cornerback, perché è vero che il rookie Trevon Diggs poi è riuscito a prendere a pugni la palla di DK Metcalf e forzare quel touchback ridicolo, però si è fatto anche battere mille volte. Ma il problema vero in questa partita sono state le safety. E perché? Perché i Cowboys l'anno scorso giocavano una variazione della cover 3 di Seattle. Ora hanno cambiato staff, c'è Mike Nolan che sta provando a giocare molto più cover 4 dietro. Il problema è che ci sono degli errori senza senso. Ci hanno regalato così due touchdown perché la cover 4, vabbè, sono, lo sapete se ci seguite, sono zona profonda, difesa da quattro difensori, tre sul livello medio-corto e quattro attaccare il quarterback. Il problema è che le safety hanno dei compiti spesso ingrati perché devono essere molto bravi a leggere se alzarsi o abbassarsi. E io mi sono segnato due nomi: Darian Thompson, numero 23, e Jordan Lewis, scusami, Xavier Woods, numero 25, da prendere e mettere in galera o frustate, non so. Cioè,
ma perché sono esa gente, Woods, che ha giocato tutta la vita in cover 1 o cover 3, e gli fa diventare in cover 2, non capiscono più cosa devono fare, o in cover 2, in cover 4. Ho questa sensazione io, però è una questione di fit. Io spero che...
Sì, sì, ma Emma, guarda che... Alla fine tutti dicevano gli attacchi pagheranno di più, secondo me sono le difese invece che stanno subendo questa off-season accorciata e tutto, perché la difesa è veramente, cioè, ancora più dell'attacco, secondo me è basata sulla coordinazione, sulla comunicazione dei compiti, sull'esecuzione. Basta che veramente uno la combina e regali touchdown di 100 yard, come stiamo vedendo soprattutto dalla secondaria dei Cowboys.
Praticamente giocare a Madden o a Retro Ball. Allora, visto che stiamo andando quasi verso l'ora, velocemente, per la prossima settimana cosa guardare? Allora, cosa non guardare è facile, non guardate voi domani sera, stasera, o meglio, quando ci ascoltate, Jets contro i Broncos, che probabilmente...
Avatevi gli occhi piuttosto.
Esatto, probabilmente sarà il Thursday night più brutto dai tempi di Browns-Bengals di un paio d'anni fa. Che fu veramente una cosa bruttissima da guardare, credo fosse tipo 2016, una cosa del genere. Ma ci sono due partite in particolare. Vabbè, Chiefs Patriots, io voglio capire cosa fa Bill Belichick per fermare i Cavalieri dell'Apocalisse, perché questo è l'altro nome. È vero che però Cavalieri, penso ai Broncos. Come li chiamiamo, i capi dell'Apocalisse? Non lo so.
Non lo so, però è un bel
match. I Kermit dell'Apocalisse.
Gli Anfield, le rane dell'Apocalisse. Insomma, stiamo parlando del matchup più interessante della settimana prossima per noi, che è quello tra la secondaria dei Patriots e il reparto ricevitori dei Chiefs. Che storicamente Bill Belichick effettivamente è stato uno di quelli che è riuscito di più, perlomeno, a tamponare Mahomes. Si è sempre preso dai 20-30 punti in su, però è riuscito a forzare qualche stop decisivo e a mettere in difficoltà Mahomes. Vediamo come sarà quest'anno.
L'altro invece... c'è un'altra partita. Ma sai, i Cowboys mischini si stanno... Io pensavo avessero un calendario molto più facile. Invece i Browns sono saliti un botto. Adesso c'è Browns-Cowboys. E lì sarà un'altra bella batosta. Perché comunque... La defensive line dei Cowboys sulle corse è stata ok. Però Chubb sta correndo come un fuoco, no? Forse se non è il miglior running back, forse non va oltre la terza posizione. Hunt, manco, come si dice dalla mia parte in Sicilia, manco lui cugnia. Quindi, e soprattutto con quella secondaria, con i problemi che ha, devi andare a fermare OBJ, il Hooper, che adesso è lì, perché Jarvis, l'altro in gioco, si è fatto male, e Jarvis Landry. Va, fermali.
Infatti, ma secondo me questa potrebbe essere la partita di OBJ. Perché è troppo forte per non tornare a fare i numeri a cui ci è abituato. Chiaro, quest'anno non sta ricevendo un pochino meno target, però la partita da 150 yard prima o poi arriverà e potrebbe essere questa.
Poi non so se hai visto giocare DeForest Buckner ultimamente.
Sì. Fa paura. Ma in realtà tutta la difesa di...
dei Colts si è aggiustata con questa...
Colts sta andando benissimo.
È vero che ha giocato con i Jets. Però...
sì, non ha trovato matchup difficilissimi. Quello è sicuro. Però è una difesa che era proprio nell'anonimato più totale fino a poco tempo fa, e che invece quest'anno sta facendo vedere delle cose interessanti. E comunque non è da sottovalutare l'impatto del buon DeForest, arrivato ovviamente in free agency da San Francisco. No, tra l'altro, i Colts a questo momento
trade,
hai ragione, per una prima scelta, tra l'altro, quindi manco dici una trade da nulla. Comunque i Colts al momento sono primi in tutta la NFL per defensive DVOA, che non stiamo insomma a spiegarvi cos'è, ma è una statistica abbastanza indicativa della performance difensiva. E De Forest Buckner, dicevo, dall'interno della linea sta creando parecchi degeneri, diciamo. E quindi sono molto curioso di vedere come giocherà settimana prossima.
Distrugge. C'è invece una difesa che secondo me prenderà un bel po' di batoste, sempre tornando al punto numero uno di oggi. Anzi, al secondo punto di oggi. Ci sarebbe il Sunday Night, se non sbaglio. Ci sono gli Eagles contro i 49ers, che giocano dovrebbero giocare ancora con Mullens, che fra l'altro sta giocando come se si fosse rincarnato Montana. Però questo sono dettagli. I linebacker degli Eagles, secondo me, non... È vero che i 49ers non hanno running back 1 e running back 2 e metà, non hanno wide receiver, non hanno offensive line, però con la mente di Shanahan, secondo me questi soffriranno tantissimo, secondo me saranno sbalzi da destra a sinistra, non ne capiranno niente.
Come per usare il tuo dialetto, Kyle Shanahan è il migliore play caller dell'NFL a cugionare quei linebacker avversari. Perché giocare linebacker contro un attacco di Shanahan vuol dire vedere innanzitutto uno sciame di motion shift, movimenti dei ricevitori, dei running, dei tight end, e già quelli ti fanno impazzire. Poi dopo lo snap leggere, ma è corsa, è bootleg, è screen, è un drop back normale, insomma tutti i linebacker si trovano in difficoltà contro gli attacchi di Shanahan, non per non parlare del disastro che schierano gli Eagles a partire da Nate Gerry. E quindi insomma io la vedo veramente male per Digos, in realtà anche dall'altro lato del pallone. Faccio veramente fatica a pensare a uno score che non sia vittoria sonora dei 49ers, nonostante tutte le assenze che hanno.
Un pochettino come Jets, va. Però secondo me potrebbe essere un po' più equilibrata, però secondo me quello è il matchup della partita, perché... È vero che i 49ers hanno Bosa infortunato, eccetera, eccetera. Però l'offensive line di Eagles potrebbe collassare anche.
Sì, ma il vero Jason Peters probabilmente.
Esatto, ma il vero. La partita poi si decide: saranno linebacker contro il running back dei 49ers. Lì, secondo me, sarà la partita. Ma siamo arrivati alla bellissima. Cos'era? Allora.
Non manca qualcosa, ma prima di salutare.
Esatto, ci sto pensando come arrivarci. Perché.
No, perché non sai che non abbiamo parlato. Io sono contento che non abbiamo ancora parlato di una partita e tutto questo.
E tanto avremo tempo di parlarne. Perché.
Non ne parliamo.
Tanto so che te la sei guardata.
Certo.
Ci sono poche squadre. Credo leggevo stamattina una statistica, non mi ricordo che ero su Twitter, che c'era una possibilità tipo su 990, tipo una possibilità su un milione, che tu potessi perdere, che una squadra potesse perdere due partite di fila con un vantaggio di un certo numero di punti.
Di 15 punti nell'ultimo quarto.
Esattamente. E quella squadra sono i Falcons. Io vi rimando su Twitch, su The Bootleg Pod, per rivedere i momenti iniziali della live con un Alberto distrutto.
Mi stavo per tirare, ti giuro.
Ma c'è una cosa che può risollevare Alberto. Sono i cannelloni alla Dan Quinn.
Allora, tra l'altro...
Guarda come te l'ha recuperata.
Bellissimo. L'inside joke qui è che dopo la sconfitta contro i Cowboys dei Falcons, io e Mo abbiamo commentato in diretta Patriots Seahawks alle 2 del mattino. E quindi io, per placare la mia depressione, ho tirato fuori un... piattone di cannelloni e sto a mangiarli, quindi poi sono diventati virali questi cannelloni. E
voi non lo sapete, ma su Telegram ci sono tutti i meme su di lui, nelle chat quelle internos. Una cosa
insomma, quindi visto che Ma vi ha parlato degli arancini alla Moms settimana scorsa, qui ora arrivano i cannelloni da Dan Quinn. Sono, vi dico brevemente gli ingredienti, poi a richiesta vi mando anche in privato la ricetta perché meritano. Quindi funghi, besciamella, pasta fresca per lasagne, ricotta, spinaci, uova, aglio, un mazzetto di timo, olio extravergine d'oliva, noce moscata e sale. Allora, prima cosa, ovviamente tagliamo i funghi dopo averli puliti, li mettiamo in una teglia rivestita con carta forno, inforniamo a 180 gradi per 12 minuti, si creerà una sorta di liquido che andremo a buttare insieme all'aglio perché ci interessava solo insaporirli. Poi ovviamente abbiamo pulito i nostri spinaci, li abbiamo tritati, li abbiamo messi in una terrina, aggiungiamo ricotta, parmigiano grattugiato, uova, noce moscata e giusto un pizzico di sale, e quindi andiamo ad amalgamare creando il ripieno di questi cannelloni. Poi stendiamo la pasta fresca, li riempiamo col ripieno, arrotoliamo e abbiamo trovato i nostri cannelloni, al che non ci resta che prendere una pirofila, metterci la crema, cioè la besciamella, metterci i cannelloni, ricoprirli con la besciamella e poi mettere funghi e parmigiano sopra. Infornate a 180 gradi per 15 minuti e poi l'ingrediente segreto sono le lacrime che le lacrime che verserete quando la vostra squadra brucerà due vantaggi da 15 punti. Mi raccomando, le lacrime sono importanti, sennò perdono sapore.
Anche il sapore, esatto. Pensavo che l'ingrediente segreto fosse mettere
Antonella Clerici, ma...
Lo so, pensavo che fosse l'ingrediente segreto fosse false, però questa è una cosa per la prossima puntata.
Indirettamente false.
Indirettamente false. Va bene, io direi che per questa puntata, per la nostra 33esima, 33, oh mio Dio.
Della prova del bootleg?
La prova, mi sento... Che busta vuoi, la 1, la 2 o la 33? Va bene, per questa puntata direi che è tutto. Io ringrazio Alberto.
Grazie a te, Emo.
E noi vi ricordiamo sempre di lasciarci i like, i commenti su Spreaker, su iTunes, su Spotify. Non si può fare, però voi mettete il follow così ogni volta che ve lo scaricate la puntata. E ringraziamo sempre The Cutting Edge che ci ospita. E direi che per questa puntata direi che è tutto. Noi ci sentiamo, ci risentiamo domenica, che dovremmo rifare l'esperimento di Red Zone alle 10 di sera, alle vostre 10 di sera, che sono fra le 9 del pomeriggio. E questa volta ci sono 3 partite, quindi riusciamo a commentarne 3 in una. Direi che per questa puntata è tutto. Alla prossima.
Ciao, bagai.